Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti a tutti questo martedì, non sembra ma siamo già alla quarta puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri e alla narrativa che viene pubblicata in Sardegna. Io sono Giovanni Follesa e anche oggi abbiamo alcuni ospiti, anzi normalmente ne abbiamo due di ospiti, però stavolta cresce il numero perché il primo libro che presentiamo si chiama Pietre da Fiaba ed è stato scritto a quattro mani da Rossana Coppez e Tonino Oppes, che sono qui con noi.
Buonasera a tutti.
Ciao. Buonasera.
Allora, in questo libro è un po' particolare perché innanzitutto è scritto a quattro mani e poi ci sono dentro tante fiabe dedicate alle pietre della Sardegna. La prima curiosità, insomma, è come è nata l'idea di questo libro. A chi è venuta?
La vuoi raccontare tu?
Raccontate.
Allora, i luoghi di quest'isola sono essi stessi storia, leggenda e mito. E un giorno io e Tonino, percorrendo la 131, abbiamo visto lungo tutto il percorso tante rocce a forma di viso, a forma di animale, e abbiamo quindi deciso di far raccontare a queste rocce la loro leggenda e la loro storia.
Benissimo. Tonino, ma come è strutturato questo libro? Raccontacelo un po'.
Tanto ricordiamo un'altra cosa che secondo me è importante per capire anche come è strutturato il libro, che noi partiamo dal principio, famosissimo principio sardo, che dice modu che pedra. Invece noi questo proverbio, che pure è una perla di saggezza come tutti gli altri proverbi di cui si ha conoscenza in Sardegna, può essere, diciamo così, smontato, nel senso che noi siamo convinti, e la dimostrazione viene proprio dalla lettura di questo libro, che le pietre parlino, basta soltanto saperle ascoltare. Le pietre raccontano la propria storia, che può essere una storia di geologia, ma soprattutto raccontano storie, secondo me, che si perdono nella notte dei tempi. Sono le vecchie leggende che si raccontavano nei nostri paesi quando la gente ancora aveva il piacere di incontrarsi le sere d'estate, oppure al freddo in inverno attorno al fuoco acceso, dove si incontravano i vecchi e i bambini, i vecchi che raccontavano, i bambini che ascoltavano. E che cosa si raccontavano? Si raccontavano queste storie, che erano anche storie di paura, e più di una volta in queste storie, in queste vecchie leggende, la pietra era protagonista. Le 22 storie che abbiamo scelto noi sono tutte storie che si raccontavano un tempo e che si stanno perdendo, e allora Rossana ed io ci siamo posti il problema di recuperarle.
Ecco, quindi queste 22 storie, queste 22 pietre che poi vengono raccontate nel libro, sono tutte storie che già esistevano e voi ci avete rimesso mano, o avete addirittura inventato qualcosa di nuovo per questo libro, quindi immaginato di scrivere un qualcosa che ancora non era stato scritto o raccontato oralmente, ad esempio?
Per la gran parte abbiamo fatto di tutto per avere le informazioni dai territori in cui queste pietre si trovano e per sentire che cosa ancora resta della tradizione leggendaria. In alcuni comuni non era rimasto niente, e allora lì abbiamo fatto parlare le pietre e anche la nostra fantasia. E quello che mi dispiace è che siamo in radio, perché non possiamo far vedere la faccia
non
brutta
le possiamo mostrare,
dei sette fratelli.
Però molte le conoscono, i sardi, perché insomma da un po' di tempo a questa parte si ha sempre più la passione per andare a riscoprire i luoghi e le vecchie storie, insomma.
Ecco, e voi invece come avete fatto per scoprirle o riscoprirle?
Noi abbiamo
come vi siete
un percorso. Intanto,
ecco, okay, raccontiamolo.
Conoscevamo quasi tutte le storie, due o tre le abbiamo inventate proprio perché, come diceva Rossana, non c'era una storia vera, probabilmente c'era ma era stata dimenticata, e quindi sì, noi abbiamo sentito questa esigenza comunque di raccontare, come la storia dell'organo di Guspini oppure della capocaccia ad Alghero. Non c'erano due storie che la gente ricordasse, allora noi abbiamo così ci siamo immersi nell'antico e abbiamo cercato.
Poi per qualcuna come la tartaruga la storia si è fatta da sé con gli occhi di cronaca, quella tartaruga famosa di Santoro decapitata sì, sì, dai turisti. Quindi abbiamo raccontato quell'esperienza traumatica per la tartaruga.
Certo, 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 certo. Ecco, avete ciascuno di voi ha una fiaba preferita alla quale particolarmente legato? Che ne so, Rossana, qual è la tua? E poi qual è la tua, Tonino, di queste 22 che sono dentro il libro?
Io dico la mia e anche sua.
No.
Perché la mia è sicuramente le colonne di basalto di Guspini. La sua è l'ultima che chiude, che non è la pietra che ci racconta, ma è l'uomo che ha lavorato la pietra.
Sì, ma perché la tua...
Cioè, diglielo,
Pinuccio Sciola.
Ah, Pinuccio Sciola.
Ecco, sì.
Eri legato a Pinuccio, un rapporto di amicizia probabilmente.
Noi,
anzi, tutte e
sì,
due probabilmente.
Questo è vero. Questo è vero.
Pinuccio,
sì. Però il racconto su Pinuccio ha una premessa di questo tipo, che la natura con i suoi grandi architetti che sono il vento e l'acqua ci ha regalato delle cose meravigliose. Però più di una volta l'uomo è stato capace di sfidare la natura e di realizzare alcune sculture che sono destinate a durare in eterno. Ecco, l'uomo che ha sfidato la natura in Sardegna è stato sicuramente Pinuccio Sciola, almeno negli ultimi anni. Ma la cosa interessante che Rossana ed io sottolineiamo spesso è che il racconto su Pinuccio era stato scritto quando Pinuccio era ancora in vita. Io a Pinuccio una volta eravamo insieme a Banari, probabilmente la sua ultima apparizione pubblica, il suo ultimo concerto lo ha fatto a Banari, e gli avevo letto alla fine della serata questo racconto.
Il racconto che è pubblicato nel libro?
Sì,
sì, dicendogli che era un lavoro di Rossana e mio e che avrebbe fatto parte di un libro. Lui mi aveva detto: ma no, Tony, facciamo un libro tutto per me, io ti do tutto il materiale. Mi ha detto: guarda, probabilmente sarà più bello che resti all'interno di un libro che è dedicato alle grandi sculture naturali.
Certo, pietra è tra le pietre, certo, insomma. Le altre hanno raccontato e queste hanno fatto il sottofondo musicale.
Quindi
insomma,
comunque era contento di questa iniziativa.
Era felicissimo.
Era felice,
era
no,
felicissimo e ci aveva anche promesso che avrebbe partecipato molto volentieri alla prima presentazione. Purtroppo questo non è stato possibile perché insomma...
Però comunque insomma lui
c'è. Noi lo ricordiamo, ecco,
sì,
dentro,
sì, no,
dentro
certo,
il libro
poi, c'è. In anche è molto carino che poi chiuda questo percorso che si snoda un po' per tutta la Sardegna, il fatto che poi si ritorni a Pinuccio, che indubbiamente...
È anche un percorso geografico, è un percorso culturale perché recupera le leggende legate alla pietra, però è anche un percorso di tipo turistico perché ogni racconto è preceduto dalla fotografia della pietra di cui si parla e chiude il racconto anche una descrizione del luogo,
come ci si arriva.
Certo, ecco, perché infatti volevo dire questo: il libro, accanto alle fiabe che sono state pensate e scritte per ogni pietra, poi ha una piccola scheda sul territorio, quindi sul paese oppure sul luogo nel quale si... Quindi ci sono tutta una serie di informazioni che possono essere utili anche
per andare a visitare
il luogo, e quindi questo può essere importante.
Sì, sì,
usciamo
sì,
un attimo dal libro. L'altra mia curiosità è questa: parlare di fiaba oggi, che cos'è la fiaba? Ricordiamolo, perché poi in effetti molte volte viene sempre associato ai bambini, ai più piccoli, e va benissimo, però in realtà la fiaba è anche un qualcosa, penso, che ci faccia sognare, che ci porti via un po' dalla realtà e che sia anche utile per le persone cosiddette, tra virgolette, come si dice, adulte, no? La fiaba,
la fiaba,
vero, Rossana?
È un concetto filosofico raccontato in modo comprensibile, per cui al bambino piccolo arriva direttamente il racconto, il raccontino per quello che è, in modo letterale. Alla persona adulta, se naturalmente ha occhi per vedere e intelletto per arrivarci, legge ciò che c'è dietro il racconto semplice, cioè scava e va a fondo, e lì ci sono concetti, sempre, in ogni fiaba. Infatti tutto il raccontare dell'umanità, diciamo, parte dal mito, arriva alla fiaba e poi man mano tutti gli altri generi. Però cosa è rimasto in effetti di tutti i generi, il più vivace, è rimasta la fiaba. E dietro, voi pensate cosa c'è dietro Alice nel Paese delle Meraviglie? C'è una storia antropologica del cappellaio matto, che era matto davvero perché lavorava col mercurio. E però è la fiaba per bambini, quindi il bambino ci legge la fiaba di una Alice. Però l'adulto, se ha un minimo di profondità e intento, dietro la fiaba ci trova il concetto.
Certo.
E così queste delle pietre sono fiabe, però dietro la fiaba ci sono tanti concetti.
Facciamo aggiungere qualcosa a Tonino che vuole.
Soltanto questo, sono storie che fanno bene ai grandi e ai piccoli. Tanto i grandi le raccontano. E che cosa raccontano? Raccontano storie che hanno sentito quando erano bambini. Insomma, Grazia D'Aleda dice: nonna ci raccontava certe fiabe che ancora ricordo. Quello che raccontiamo noi ai nostri figli, ai nostri nipoti, sono le storie che abbiamo sentito quando eravamo bambini. Quindi c'è questa esigenza di recuperare le storie della nostra infanzia, che ci aiutano a ricordare che siamo stati piccoli. Sono storie che ci aiutano soprattutto a ricordare pezzi importanti della nostra esistenza, e servono ai bambini per recuperare storie che ormai non si raccontano quasi più perché nessuno più si incontra.
E da questo punto di vista anche il vostro lavoro, il vostro libro con queste 22 fiabe può essere sicuramente utile per tenere viva la fiamma della memoria e delle tradizioni in Sardegna. La trasmissione si chiama Incipit, lo diciamo e lo ricordiamo sempre, quindi chiediamo ai nostri scrittori presenti qui in studio di salutarci leggendo proprio l'incipit del loro libro. In questo caso direi di partire dalla prima fiaba che viene raccontata in Pietre da Fiaba, se non ricordo male è dedicata a un luogo
Sera
del Diavolo. Prego.
Siete saliti fin qui per conoscere la mia storia? Ve la racconto volentieri, però sedetevi, sarete anche stanchi. Non è facile arrivare fin quassù, anche se vedo che c'è sempre più gente che si arrampica sul mio dorso per ammirare il panorama. Da qui è tutto più bello, soprattutto all'alba e alla sera, poco prima del tramonto. Io lo so molto bene.
E questo era Pietre da Fiaba di Rossana Copez e Tonino Opes della Carlo Delfino Editore. Aldo Addis della libreria Koinè Ubik di Sassari. Benvenuto Aldo.
Ciao, ciao, bentrovati.
Grazie di essere con noi. Noi normalmente ad ogni libraio chiediamo un consiglio di lettura, perché insomma voi siete a contatto con i libri, conoscete le novità, conoscete insomma gli autori sardi che stanno andando, che hanno pubblicato in quest'ultimo periodo, e quindi facciamo anche a te la stessa domanda. Che libro sardo e che autore soprattutto ci puoi consigliare e perché?
Sì, io vorrei fare una piccola deroga alla richiesta che mi avete fatto di scegliere un'uscita recente, e ve la motivo. Il libro che ho scelto e l'autore che ho scelto è L'ultima trasfigurazione di Ferdinand di Alberto Capita, che è uscito da più di un anno, ma che io continuo a consigliare in libreria, innanzitutto perché è un libro molto bello, scritto molto bene, e anche per altre ragioni. Non è il classico libro che, siccome è stato scritto da un sardo, parla di Sardegna, e questo secondo me
è quasi un valore aggiunto ormai.
Secondo me sì, per tante ragioni che forse no, sarebbe troppo lungo spiegare. E poi perché Alberto Cappitta è un grande scrittore, è giusto che soprattutto noi a Sassari, ma tutta la Sardegna, di questa cosa siamo consapevoli. In questo libro, e con questo libro tra l'altro, alla scrittura, che è sempre stata molto raffinata, molto bella, si aggiunge anche una trama fantastica. Io penso che sia un libro che chiunque può apprezzare.
Ci dici in due parole di che cosa parla questo libro?
La trama è l'ambientazione, è la Parigi degli anni 30, e il protagonista è un avvocato che in realtà per tutta la vita sarebbe voluto essere un attore di teatro. E questo sogno viene coronato in maniera abbastanza casuale dall'incontro di questo avvocato, anche abbastanza frustrato, con un ex attore anziano in una casa diroccata, e dalla convivenza di questi due in una situazione anche fatiscente nasce quello che poi diventerà il più grande attore d'Europa, e cioè il nostro protagonista finalmente corona il suo sogno e finalmente diventa il più grande autore d'Europa.
Perfetto.
Attore d'Europa. E però poi succedono delle cose.
Però queste non le svegliamo
perché poi appunto.
Aldo, un'ultima sì. Cosa. Ci ricordi, prima di salutarci, l'editore poi di questo romanzo, in maniera tale che lo possiamo poi cercare nelle librerie?
Il libro è pubblicato dal Maestrale di Nuoro, anche per questo è giusto segnalarlo, perché è un editore che merita.
Perfetto, ti ringraziamo.
Grazie
e alla prossima.
A presto.
Ciao. Dopo le fiabe sulle pietre della Sardegna, continuiamo in questo viaggio un po' a ritroso, se così possiamo dire, perché ci tuffiamo dentro un romanzo storico. Diciamo, il nostro ospite è Pietro Picciau, sei diventato quasi il maestro del romanzo storico in Sardegna, perché ormai questo forse è il terzo, se non ricordo male, di questa serie, no?
Chiude la trilogia, sì, Il Principe di Algeri chiude la trilogia,
esatto.
Iniziata nel 2014.
Sì, esattamente, sì, perlomeno tra le note biografiche è indicato
così
2014,
dicono le note biografiche.
Quindi noi ci fidiamo assolutamente di queste. Senti, inquadracelo un po', chi è questo principe di Algeri, in che periodo storico siamo, insomma raccontaci
allora,
un po'
principe,
di questo libro.
Il principe di Algeri è un titolo evocativo, nel senso che...
Anche la copertina, devo dire.
Anche la copertina ritrae un corsaro vero, vissuto credo nel XVII secolo, insomma, voglio dire, è un esperto del ramo, diciamo così, uno che ha praticato la guerra di corsa. L'epoca è l'epoca della Restaurazione, siamo nei mesi immediatamente successivi al Congresso di Vienna, quindi siamo nel 1815-16. Qual è lo scenario? Lo scenario è di una stati che recuperano il loro ruolo, no? di stati assoluti. Però c'è un problemino che sta a cuore ai francesi, soprattutto agli inglesi, ma devo dire anche a noi inteso come regno sardo, regno di Sardegna, e che questa presenza immanente e anche, tra virgolette, ovviamente fastidiosa dei corsari saraceni. La tratta degli schiavi, la tratta barbaresca degli schiavi è un problema sentitissimo, tant'è che gli inglesi, dopo il Congresso di Vienna, obbedendo a una risoluzione neanche tanto importante, no? Ma comunque presente alla fine dei lavori, decidono di affrontare quantomeno questo problema qua, che è veramente serio. Scorribande lungo le coste, noi immaginiamo le nostre coste, quindi caricatura di giovani donne da rivendere nei mercati delle città-stato del Nord Africa e trasformarli in schiavi e quindi lucrare da questo commercio.
Infatti poi nel racconto del libro si parla proprio di un'implacabile resa dei conti tra una flotta inglese, tra questi dello stato del Maghreb in un certo
perché
qual modo
ovviamente gli stati del Maghreb non stanno a guardare, tentano di difendersi, ma la loro marina è improntata principalmente alla guerra di corsa, quindi non possono reggere il confronto con un'armata, con una flotta organizzata, pensata e costruita e votata alla guerra come quella inglese. Stiamo parlando di potenze marinare assieme a quella francese, che in questo caso non interviene, ma intervengono gli inglesi e risolvono praticamente più che risolvere il problema lo mettono in agenda e con un primo assaggio, un cannoneggiamento di Algeri tremendo che porta strage eccetera eccetera eccetera, i nostri personaggi si trovano coinvolti in questa
ecco,
storia.
Però oltre a questa storia così sicuramente grande di cui si è sentito parlare e si è letto, c'è anche Cagliari nel romanzo,
pesantemente,
no? Ecco,
c'è pesantemente.
In che modo rientra Cagliari in queste vicende, in queste dinamiche?
Allora, prima di tutto immaginiamo di puntare, diciamo così, un faro sui personaggi guida non soltanto di questo romanzo, ma sui precedenti.
Anche dei precedenti che in parte, esatto.
Sono due personaggi che attraversano. Il primo del 2014, Le carte del re, sono l'ex ladro parigino Julien de Barra e l'ex pirata maltese Del Bac. I due hanno percorsi di vita ovviamente diversissimi, comunque si incontrano perché la polizia segreta rivoluzionaria, siamo in piena rivoluzione francese, li addestra e li spedisce in Sardegna per curiosare, che ovviamente noi sappiamo che la Sardegna ha sempre fatto gola
per la sua posizione, certo.
Quindi anche i francesi hanno un interesse su questo. C'è un personaggio in Sardegna molto interessante da questo punto di vista, un illuminista che dialoga, conosce le lingue e dialoga in francese con i consoli francesi a Cagliari in modo particolare, che è il giudice Gio Maria Angiui, un uomo straordinario che noi abbiamo proposto, promosso, alternos, ma per tradirlo subito dopo ovviamente, è la sua, una vicenda tristissima che fa parte del primo romanzo, Le carte del re. Julien de Barra e Del Bac seguono il nostro giudice sino alla fine del giudice che avviene a Parigi nel 1808. Il secondo romanzo, sempre con i due protagonisti, Julien e Del Bac, analizza il tentativo di rivolta di Palabanda. Infatti il titolo, anche questo è abbastanza evocativo, il Marchese di Palabanda. Quindi c'è tutto il mistero, i preparativi, i tradimenti, le velleità, le sviste di questa tragedia, perché finisce veramente in tragedia. E poi arriviamo a questo che chiude, diciamo così, idealmente, ma anche in maniera cronologica,
anche storicamente,
esatto, il periodo,
questa trilogia. Quindi, chiaramente poi comunque i tre libri possono essere letti anche, cioè possiamo anche iniziare da questo,
assolutamente,
no? Quindi voglio dire, ognuno poi si può anche far attrarre magari da qualche suggestione personale. Pietro, io non scherzavo prima, devo dire che tu ti stai specializzando in questa sorta di scrittura storica, di romanzo storico, che non è affatto una cosa scontata e banale. Infatti la mia curiosità è questa: svelaci qualche segreto, cioè come si arriva a scrivere dei romanzi storici così avvincenti, così particolari, come ti prepari, cosa fai, dove studi?
Me lo sono chiesto anch'io. In realtà devo svelare un segreto, è un gioco. Credo di aver scritto questi tre romanzi recuperando in qualche modo, con gli aggiornamenti del caso, dei giochi che tutti noi abbiamo fatto da bambini. Chi è che non ha giocato al pirata? Chi è che non ha fatto il corsaro? No, magari immaginandosi, no, sulla tolda di una goletta o non so, sguainando la sciabola taglia testa e via discorrendo. Ecco, ho cercato poi ovviamente in età adulta di dare un senso a questi giochi, a questi interessi. La conoscenza della storia, quindi la ricerca, la documentazione è un lavoro preliminare che si può fare in tanti modi.
Ecco, certo. Tu come lo fai?
Ecco, col piacere di scoprire pagine poco note della nostra memoria storica. Mm-hmm. E anche ha una funzione, come dire, didattica, se vogliamo, no? Recuperare pagine misconosciute della nostra storia. Immaginiamo tutto il Settecento, la fine del Settecento. Cosa è successo? Cagliari com'era in quel periodo? Ecco, un lavoro di immaginazione in questo senso ti porta anche a dare forma e sostanza alle ombre, no?
Assolutamente sì.
All'immaginazione. E quindi, ecco, si studia come si vestivano i cagliaritani del fine Settecento, cosa mangiavano. Ecco, se tu riesci a vedere la storia in maniera, quindi a riproporla in maniera tridimensionale con questi sapori, gli odori e i rumori della Cagliari dell'epoca, com'erano?
Ecco. Certo, perché poi in effetti è quello che in realtà è anche il dubbio, il dilemma e anche il dibattito di quest'ultimo periodo è proprio questo, che poi alla fine molto spesso della nostra storia, di quello che è successo in Sardegna, di quello che è successo nella nostra città, difficilmente i ragazzi di oggi nelle scuole, ad esempio, si insegna la nostra storia, quando in realtà esistono degli strumenti, come appunto possono essere i romanzi storici, che ti consentono da una parte di apprendere degli avvenimenti importanti comunque del nostro passato e dall'altra ti concedono anche il lusso, se così possiamo dire, di entrare dentro le vite quotidiane delle persone e quindi appunto riconoscere e respirare quegli odori, quei profumi, eccetera.
Assolutamente, hai fatto un'analisi perfetta. Il problema è inserire la narrazione storica, quindi a prova di verifica, no? Dal punto di vista appunto della narrazione storica, delle vicende storiche, in un contesto narrativo affascinante, e l'avventura ti aiuta a fare questo.
Esatto. Ci rimane ancora poco. Una curiosità, se noi dovessimo vedere la tua libreria, che cosa troveremo? Quali libri ci sono? Quali romanzi custodisci nella tua biblioteca personale?
C'è una biblioteca sentimentale che è nata tanti anni fa e che ovviamente non pratico più, nel senso che però fa parte dei miei ricordi e della mia formazione. Tutto il naturalismo francese, per esempio, il naturalismo descrittivo di Dickens, o per dire Dickens un altro autore, ma Balzac, Flaubert sono parte, sono gli autori che mi hanno formato, diciamo così, no? Sentimentalmente. Ma poi, ecco, per dirtene uno, ho ripreso Piero Chiara. E dopo aver letto Piero Chiara ho deciso di non scrivere più, per esempio. Il confronto è veramente schiacciante a favore di Piero Chiara, ovviamente. Vabbè, un autore meraviglioso che, ecco, per dire, tutto Moravia e,
certo,
e via
certo.
Discorrendo.
Va bene, va bene. Dunque, la trasmissione si chiama Incipit, lo ripetiamo ogni volta, quindi chiediamo anche a te, Pietro, così come abbiamo fatto con tutti i nostri ospiti, di regalarci l'incipit del tuo romanzo.
Sì. Vienna, 8 giugno 1815. Il principe di Talleyrand si guardò di nuovo allo specchio e sorrise. Era soddisfatto e orgoglioso. Aveva ottenuto quel che voleva e l'indomani avrebbe assistito all'atto finale del suo capolavoro diplomatico.
E questo era Il principe di Algeri, Pietro Picciau, Arcadia Edizioni.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.